Newsline sera.
Ore 18.44, un ben trovati da Sandra Salvato per questo appuntamento ultimo di questa giornata con l'informazione, con la nostra newsline che apre con il Ministero dell'Ambiente che pubblica il decreto di valutazione di impatto ambientale del progetto revisionato della nuova pista dell'aeroporto di Firenze e dell'ampliamento dell'attuale terminal, dando così l'ok alla pista di oltre 2 chilometri, sono 2.200 metri, e in campo largo in regione insomma le prime reazioni e c'è uno spaccamento. Sentiamo Raffaele Palumbo.
A poche ore dal vaglio della nuova giunta regionale arriva il Ministero dell'Ambiente e da Roma fornisce quel via libera che adesso fa parlare di lavori all'aeroporto di Peretola già a settembre. Il decreto di valutazione di impatto ambientale è stato fatto sul progetto revisionato e pubblicato e ora c'è il via libera all'ampliamento del terminal e della pista di 2.200 metri. Notizia che è piovuta come una metaforica e politica bomba sulla nuova maggioranza, il famoso campo largo in regione. Succede che il PD slainiano mantiene un silenzio imbarazzato. Il PD dei riformisti va all'attacco, ma mai quanto Italia Viva e le opposizioni di centrodestra. Mentre AVS e Movimento 5 Stelle scendono sul piede di guerra, sempre per restare a metafore belliche, per parte sua il presidente Eugenio Giani prova a calmare gli animi, soprattutto ricordando che a questo punto la regione non è più chiamata ad esprimere i pareri, come a dire i giochi sono fatti, questa partita è andata così, tutto il resto appartiene al passato. Ma in questo campo largo in fibrillazione non tutti la pensano così. AVS, con il sindaco di Sesto uscente e neoconsigliere regionale Lorenzo Falchi, e il Movimento 5 Stelle con i consiglieri regionali Galletti e Rossi Romanelli, annunciano un ricorso al TAR. Per loro la nuova pista sarebbe un disastro ambientale, dello stesso avviso anche i comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano, e questo potrebbe di nuovo fermare il progetto e i lavori. Nel frattempo il campo largo, alla prima prova sensibile, sembra scricchiolare pesantemente.
Ecco, unica voce allineata invece a questo via è Maurizio Bigazzi, che è il presidente di Confindustria Toscana Centrocosta, che dice finalmente un ultimo importante atto per mettere fine all'iter delle carte e aprire i cantieri per la realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal all'aeroporto di Firenze. E dice oggi che siamo arrivati a un passaggio chiave per lo sviluppo dello scalo, auspichiamo anche un rapido iter per gli ultimi passaggi autorizzativi. Non mancano tra le voci contro invece anche quelle di Sinistra Progetto Comune, a Palazzo Vecchio Dimitri Palagi, ci chiediamo che senso abbia non discutere dello sviluppo dell'aeroporto di Firenze in Consiglio Comunale. Per noi Firenze dovrebbe schierarsi come comune al fianco di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, pronti a dar battaglia al progetto. E come si dice, no? I botta e risposta, almeno nell'ambito, nel perimetro del fair play, possono non mancare quotidianamente sui vari fronti, no? In questo caso dell'aeroporto, ma anche su altre tematiche importanti. Poi ci sono, per usare un gioco di parole, insomma, dei colpi di bassa lega, mettiamo così. Se sei di sinistra la competenza non è richiesta, la verità continua a fare male. Così sui social il vice segretario ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, merito alla nomina della 23enne Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, facendo un paragone con Beatrice Venezzi e le polemiche per la sua nomina alla Fenice. Nel suo caso nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferito. Le sono sufficienti la sua tessera del partito, ovviamente quella del PD, e la pelle nera. Per Vannacci invece Venezzi non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e magari anche cristiana, oltre ad essere indubbiamente competente. Va da sé che questo ha creato un vortice di reazioni che sono arrivate subito, ad esempio, dal segretario del PD toscano Emiliano Fossi. Le parole di Roberto Vannacci contro Diop sono un attacco vergognoso e razzista che nulla ha a che vedere con la politica. Offendere la vicepresidente della regione per il colore della pelle e per l'età è indegno di chi ricopre incarichi pubblici e rivela il livello a cui la destra vuole trascinare il dibattito. E poi prosegue: in Toscana non si giudicano le persone per la provenienza e non si accetta che una giovane donna impegnata nelle istituzioni venga usata come bersaglio propagandistico da chi cerca visibilità insultando gli altri. Il vero problema non è la competenza, ma chi trasforma il razzismo in argomento politico. Va in questo senso anche Filippo Sensi, che è senatore del PD, che dice: Roberto Vannacci mi fa pena per i suoi toni violenti e inutili, e soprattutto nel giorno in cui abbiamo saputo che due leader come Melone e Schlein hanno trovato l'accordo su una cosa epocale come il consenso nella legge sulla violenza sessuale, e mentre alla Camera i maschi sbraitavano sulle dichiarazioni del ministro Valditara. Oggi le parole di Vannacci contro un'amministratrice come Diop sono una macchia di fango sopra tutto questo, dice Vannacci. Ha concluso: sembra un cosplayer del cattivismo di quella Lega che amplifica tutte le pulsioni più profonde del celodurismo. Non manca la voce di Gianni: sono espressioni non commentabili, provocatorie e assolutamente offensive. Così il presidente della Toscana, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano appunto questo commento sulle affermazioni del vice segretario della Lega. A lei, aggiunge Gianni, dico: non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso parliamo di una stretta del Palazzo Vecchio di Firenze, perché dal 2026 in 50 strade del centro storico scatterà il divieto assoluto di dehors all'esterno degli esercizi commerciali, mentre per altre 73 strade sarà indicato quale delle 5 tipologie sarà possibile allestire. Dunque Palazzo Vecchio annuncia i contorni di questa stretta che entrerà ufficialmente in vigore tra pochi mesi, una svolta attesa da 15 anni dall'ultimo regolamento comunale firmato dall'allora sindaco Matteo Renzi. Nello speciale andato in onda questa mattina, e che trovate, ve lo ricordo, in versione integrale su controradio.it, abbiamo sentito Jacopo Vicini, assessore allo sviluppo economico del comune di Firenze, Mirko Rufili, presidente del quartiere 1, Santino Cannamela, che è il presidente di Confesercenti, sempre di Firenze, Leonardo Lani, residente in via Palmieri.
È una scelta che guarda anche al futuro, e andiamo a fare una scelta laddove non ci sono e non ci saranno i dehors. Spesso sono stato criticato per l'amministrazione satiricata perché a volte si arriva troppo tardi, questa volta ci viene detto che arriviamo troppo presto laddove non ci sono. Non so che dire, insomma, noi crediamo che sia una misura giusta che va nella direzione di tutelare alcune strade. L'abbiamo presa d'intesa con il quartiere, con cui abbiamo visto l'elenco di queste strade e con la sovrintendenza.
Sicuramente si trova una quadra, ma si dà anche un segnale, diciamo, un po' ai cittadini, ai residenti, ma non solo, un po' a tutti. Si cerca di mettere un po' di ordine laddove ordine a volte non c'è stato, però ecco, io devo dire che va a tutela anche di quei ristoratori locali che stanno nelle regole, cioè un regolamento aiuta proprio a stare nelle regole. Noi abbiamo necessità, come dire, di avere regole certe perché poi dopo possa pagare chi deve pagare e non tutti, perché qui in realtà lo spazio pubblico è di tutti, e un equilibrio tra la residenza, io dico la residenza, e i commercianti va trovata. Io penso che questo regolamento vada incontro proprio a questa esigenza qua.
Siamo ancora a metà del guado, per ora è stato fatto solo il passaggio con la sovrintendenza, il regolamento vero e proprio del comune ancora non c'è, si apre la discussione adesso, vedremo come si svilupperà. È certo che nel protocollo con la sovrintendenza sia l'amministrazione che la sovrintendenza hanno tenuto più a mantenere e a portare avanti il decoro e l'attenzione alla città piuttosto che le istanze delle imprese e delle categorie. Per esempio la discussione su quelle 50 strade, se fosse stato possibile dopo lo straordinario Covid aggiungere strade nel panorama di quelle in cui è possibile mettere dehors, la discussione l'abbiamo posta e il comune su questo per esempio non ci ha ascoltati.
Io da circa tre anni, anche con la precedente amministrazione, ho cercato un'interlocuzione denunciando la situazione veramente di disagio. Noi non possiamo entrare con la macchina perché non c'è proprio lo spazio fisico, oltre ai tavolini abusivi. Questa cosa non è stata mai affrontata. Faccio presente che c'è già un regolamento che prevede la rimozione dei tavolini abusivi. Da 4 anni non è stata mai applicata né dalla precedente amministrazione né da questa amministrazione. La cosa mi ha portato a fare un esposto alla procura di Firenze, dopo aver visionato i verbali della polizia municipale e aver visionato le concessioni. Quindi una situazione veramente al limite della supportazione. Detto questo, a parer mio, l'amministrazione dovrebbe prima di tutto intervenire laddove ci sono queste situazioni di criticità. Cioè non si può pensare di lasciare via Palmieri in questa condizione.
E a proposito di suolo pubblico, possiamo dire, ma su altri fronti, ad altri livelli, ci spostiamo a Prato perché il commissario straordinario Claudio San Martino lavora a una nuova mappa per la sicurezza del territorio. È stata presentata alla commissione straordinaria del Comune la prima bozza della mappa delle criticità idrogeologiche, uno strumento condiviso tra Protezione Civile, Regione, Vigili del Fuoco e altri enti. L'obiettivo è dalla semplice emergenza alla prevenzione vera e propria. La mappa, ancora in aggiornamento, però guiderà sia gli interventi urgenti che quelli infrastrutturali. Per saperne di più ci colleghiamo subito con il nostro Giorgio Bernardini. Buonasera Giorgio.
Buonasera Sandra. Sì, l'obiettivo è far in modo, ci dice il commissario, che le criticità non diventino emergenze. Questo è proprio, insomma, il messaggio che vuole lanciare. E effettivamente il commissario straordinario Claudio San Martino ha proprio in mente questa missione prima di tutto, dato che saranno più massima gli interventi per mitigare il rischio idrogeologico. Sappiamo tutti e ripetiamo tutti di cosa è successo il 2 novembre di due anni fa, appunto, anche nel territorio pratese, purtroppo con anche delle vittime. Quindi ricordiamo che stiamo parlando anche di una questione che ci riguarda e ci ha riguardato molto recentemente. Questa mappa condivisa è una di quelle iniziative che nascono dal basso, appunto, perché oltre agli enti partecipano anche i cittadini. Certo, è un piano di protezione civile, ma è anche un confronto per aggiornare la mappa continuamente, e infatti ci saranno proprio delle riunioni che sono cadenzate, che sono già calendarizzate, che si svolgeranno per aggiornarla e per rendere sempre più vicino l'intervento, anche quello urgente, a quelle che sono le esigenze, perché sappiamo benissimo che la burocrazia e comunque anche tutto quello che impedisce a volte di parlare e di intervenire su questi territori è un vero problema, una corsa contro il tempo. Un work in progress, insomma, per cui scaturirà questa mappa che orienterà gli interventi infrastrutturali, ma anche quelli, come dicevo, appunto, di emergenza. Insomma, un piano di prevenzione civile e non solo, insomma, che si avvale di un metodo che oggi possiamo definire innovativo, in realtà, anche se è da tempo che si dice che la prevenzione è importante quanto e come appunto l'intervento. La commissione si riunisce tutte le settimane, è presieduta dal commissario stesso, e questo ci tengo a dirlo, praticamente coinvolge sia l'autorità di bacino, i vigili del fuoco, la regione, il dipartimento di protezione civile, anche tutti i comuni limitrofi, tra cui appunto Campi Bisenzio e Montemuro, oltre che le associazioni, ma anche i cittadini, i comitati cittadini saranno ascoltati su questo. A te la linea, Sandra.
Grazie mille a Giorgio, poi seguiremo naturalmente l'evoluzione di questo piano di prevenzione riguardo al territorio di Prato, immagino anche su altri fronti. E passiamo alla pagina della cronaca. C'è stata una tragedia a Grosseto, in un appartamento in centro città. Un 37enne si è tolto la vita impiccandosi. A trovarlo, secondo quanto appreso, è stato l'ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell'uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti insieme a una pattuglia della polizia. Nell'appartamento sono intervenuti anche gli uomini della scientifica e il PM di turno. Naturalmente questa tragedia fa riflettere e, insomma, ci sono diverse dichiarazioni a questo proposito, perché come dice anche il sindaco di Grosseto, la tragedia dove un uomo di 37 anni si toglie la vita dopo aver ricevuto una notifica di sfratto rappresenta un dolore profondo per tutta la comunità, ma soprattutto un segnale drammatico di quanto la questione abitativa sia ormai una vera emergenza sociale anche sul territorio, in questo particolare caso grossetano. Quanto successo fa drammaticamente eco a quanto accaduto agli inizi di ottobre a Sesto San Giovanni, dove un anziano si era lanciato dal balcone durante lo sfratto. Queste sono anche le parole di Antonio Terribile, presidente del sindacato degli inquilini Sunia di Grosseto, che chiede con forza al governo, alla regione toscana e agli enti locali di attivare immediatamente un piano straordinario di intervento sulle politiche abitative, con il rifinanziamento stabile dei fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole, che voi sapete è stato proprio accettato, quasi azzerato, insomma, dal governo, e con misure che assicurino il passaggio da casa a casa, evitando così che chi perde un'abitazione perda anche ogni speranza. A proposito di battaglie, c'è anche quella della FIOM Toscana con il segretario Daniele Calosi che replica a Federacciai per l'attacco del suo presidente Antonio Gozzi al progetto Metinvest di Piombino e lancia un appello alla regione a cui chiede un incontro urgente ora che le elezioni regionali insomma si sono finalmente concluse per affrontare in modo definitivo la situazione di Piombino, della sua manifattura e dell'intero polo siderurgico, ma anche per discutere di tutte le vertenze che sono aperte in Toscana. Ve ne possiamo menzionare diverse, dall'automotive all'elettrodomestico, dalla nautica agli accessori metallici, della moda, insomma ce ne sono diverse. E dunque Calosi dice è fondamentale, necessario dare finalmente risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici piombinesi e toscani che da troppi anni vivono in una condizione di precarietà e incertezza per scelte industriali che non hanno deciso, ma le conseguenze le pagano ogni giorno sulla propria pelle. E adesso parliamo di accorpamenti. La FLC-CGIL ha presentato un ricorso a integrazione e sostegno di quello straordinario annunciato dalla Regione Toscana al Presidente della Repubblica contro il piano di dimensionamento scolastico previsto dal governo. Il Presidente Gianni ha detto che c'è un errore, un vulnus nei numeri del governo, per cui sono parole di Gianni, ci siamo resi conto che i dati che portano in Toscana 16 ridimensionamenti in realtà, se li andiamo a vedere bene, non andrebbero oltre gli 8, preservando tra l'altro il Michelangelo che è sulle barricate per questo motivo e altre scuole sul territorio. Allora, come sia stato possibile, lo ha chiesto Chiara Briglia a Pasquale Cuomo della FLC-CGIL Toscana.
Sì, il Ministero si è basato su una proiezione dell'Istat in base ai dati della natalità e in realtà noi abbiamo più di 8.000 studenti iscritti rispetto ai dati ufficiali del Ministero e quindi avendo questo aumento non è giustificato il dimensionamento proposto dal Ministero, tra l'altro voglio ricordare 3 anni fa.
Sembra un errore macroscopico, voglio dire, com'è possibile?
Ma perché la volontà non è quella di razionalizzare il sistema scolastico, la volontà è quella di fare un taglio a livello nazionale di 5 miliardi e 300 milioni e quindi hanno fatto un taglio lineare modello Tremonti nei primi anni 2000 e quindi hanno mascherato di fatto i dati per arrivare al risultato finale.
In concreto questo ricorso straordinario che possibilità nell'iter che si è avviato?
Ah, noi ci crediamo, tant'è vero che abbiamo depositato anche noi come FLC-CGIL ieri sera il ricorso ad adiuvandum, cioè praticamente un'integrazione a quello della Regione Toscana e credo che ne arriveranno altri, che è una dimostrazione non solo dal punto di vista giuridico, dove appunto noi ci puntiamo, ma anche dal punto di vista politico-sindacale. E inoltre il 18 c'è l'udienza della Corte Costituzionale, vediamo cosa dirà. Poi sono d'accordo col Presidente Gianni, bisogna che in legge di bilancio venga ritirata questa norma, perché ci sono proteste anche nelle regioni a guida centrodestra.
Come avete sentito, battaglie tante, ce n'è una anche ormai possiamo dire di lungo corso, riguarda la giustizia e per parlarne abbiamo stasera in linea il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo. Buonasera.
Buonasera.
Allora, oggi c'è stato un momento importante al Palazzo di Giustizia di Firenze, promosso dall'FPCGL, un'iniziativa pubblica che si intitola Giustizia, un diritto da garantire per una giustizia certa, efficiente e indipendente, che sono tre aggettivi molto forti, e quello che dovrebbe essere, che forse ancora non è, un momento insomma di confronto e approfondimento dedicato al tema del funzionamento del sistema giudiziario. Allora, Avvocato Paparo, sono giusto per dare qualche dato a supporto della nostra conversazione, 12.000 lavoratori in Italia del comparto giustizia che erano stati assunti a tempo determinato con i fondi del PNRR ora sono a rischio di non riconferma, insomma se ne salveranno molto pochi a leggere dai giornali. A Firenze sono circa 270 tra tribunale e corte d'appello quelli che sono stati assunti con questa modalità. Nel frattempo però c'è stata anche un'emorragia perché molti hanno scelto lavori che magari piacevano loro meno ma erano sicuramente più stabili. Giorni fa si è insediata la neo procuratrice Rosa Volpe e la prima cosa su cui ha fatto leva è proprio questa importante carenza di organico al Tribunale di Firenze. Insomma, io arrivo al punto. Cosa significa questo per i cittadini in termini di processi, oltre che per l'amministrazione naturalmente degli uffici giudiziari? Come si difende, si tutela i diritti?
rischia di essere davvero una situazione paradossale e gravissima, direi vergognosa, perché il personale degli uffici giudiziari a livello nazionale è di 36.000 dipendenti, quindi 12.000 che sono i funzionari dell'ufficio del processo, che è questa innovazione importante che c'è stata da qualche anno, diciamo con la riforma Cartabia del 2022 è diventata concreta, rappresentano un terzo degli attuali addetti al funzionamento dell'apparato giudiziario. Il non aver garantito e non garantirgli la stabilità è non solo un'offesa a questi ragazzi, sono prevalentemente giovani, tra l'altro alcuni sono anche, anzi molti sono anche colleghi che hanno deciso di lasciare la professione per svolgere questa attività. Lasciarli oggi di punto in bianco senza prospettive di stabilizzazione è una cosa che il sistema non si può permettere, cioè rinunciare ad un terzo di funzionari che stanno svolgendo un'attività e che hanno rappresentato una significativa innovazione positiva nel funzionamento dell'attività degli uffici giudiziari, in particolare del giudice, perché l'ufficio del processo è una struttura che noi non avevamo mai avuto, che in altri paesi europei invece c'è, in Spagna ogni giudice ha 4 addetti che lo supportano, assistenti che lo supportano, finalmente si era realizzata anche in Italia, introducendo anche un modello culturale importante, cioè non più il giudice che da solo si chiude in una torre burnea a svolgere il suo lavoro, ma un'equipe che funziona, predispone i modelli di decisione, organizza il ruolo, esamina la giurisprudenza, insomma consente al magistrato di dedicarsi al lavoro.
Questo significa naturalmente che aumenteranno anche, come dire, i ritardi sulle decisioni, il carico di lavoro sarà.
Tra l'altro, in un momento in cui il governo ha varato un decreto legge, poi convertito in legge, per tentare di rimediare ai ritardi nel rispetto degli obiettivi del PNRR, e quindi creando una task force di magistrati che da remoto decideranno cause che non appartengono ai loro ruoli. E quindi una situazione di questo tipo non si garantisce la stabilizzazione che pure era stata largamente promessa dal governo.
Quindi
stamattina segretario nazionale Florindo Oliviero ha dato i dati economici, che non sono dati economici spaventosi. Basterebbe che nella legge di bilancio che è appena approdata al Senato e che deve essere approvata, deve essere discussa ed approvata entro dicembre, siano stanziati 270 milioni per il 2026 e complessivamente nel triennio 2026-2027-2028 550 milioni, che consentirebbe la stabilizzazione di questi funzionari. Devo dire che in una manovra che prevede 18 miliardi, insomma, è assolutamente inconcepibile che non si riescano
a trovare le risorse
milioni. Tra l'altro il segretario Oliviero dava un'indicazione, 550 milioni è il costo di 2 elicotteri.
Quindi si può
militari.
Ecco, quindi si può
allora,
fare meno.
Mi viene da fare una battuta. Differiamo la realizzazione dell'inutile ponte di Messina e diamo una stabilizzazione e una garanzia, un futuro a questi ragazzi. Sono tutti giovani che, confidando in questo lavoro, hanno ripeto lasciato alcuni lavori precedenti, hanno famiglia, hanno comprato casa, hanno stipulato mutui, insomma è veramente inaccettabile che ci sia questo tipo di...
È l'unico ponte che si può prospettare, quello di una mano ovviamente che si fa sostegno per queste generazioni. Senta, giustamente...
Però questo è un discorso più generale, cioè
certo.
La giustizia, l'efficienza, l'effettività, la qualità della giustizia, della giurisdizione è l'indice di salute di un paese.
Assolutamente.
Allora,
dove non c'è tutela dei diritti non c'è nemmeno...
Perfetto.
E allora
non è pensabile che in una manovra di bilancio non ci sia un investimento sulla giustizia.
Tra l'altro la presentazione...
In questo bilancio risulterebbe addirittura un taglio dei finanziamenti per la giustizia.
Esatto.
Allora, nel momento in cui il ministro Nordio va sbandierando che la riforma sulla recentemente approvata e poi quella sulla separazione delle carriere è la riforma epocale della giustizia, cosa non vera, riguarda una questione, la giustizia non è la separazione delle carriere, la giustizia è ben altro, sono le risorse, sono la modernizzazione, sono le tecnologie, noi abbiamo la telematizzazione dei processi, l'informatizzazione dei processi con sistemi informatici assolutamente insufficienti, assolutamente carenti. Ecco, non è pensabile che nel momento in cui si va a dire che si fa la riforma epocale della giustizia ci sia questo scandalo.
Certo. Senta, lei ha giustamente menzionato la legge di bilancio, tra l'altro ora o mai più, perché domani scade la presentazione degli emendamenti e so che da questo evento ne sono nati diversi, ma in che modo secondo lei le professioni forensi, nello specifico che lei rappresenta, almeno a livello territoriale, possono contribuire davvero a livello locale e nazionale per questa opportunità, perché queste opportunità in qualche modo si traducano in concretezza?
Senta, noi purtroppo gli ordini non hanno nessun potere, tenga presente che gli ordini sono enti pubblici ma che sono finanziati esclusivamente con i contributi, con la quota che ogni avvocato e ogni praticante avvocato paga per essere iscritto all'albo. Ciononostante l'ordine di Firenze, lo fanno anche altri ordini, ma io parlo per l'ordine che ho l'onore di presiedere, da anni sta supportando e si è fatto carico anche economicamente di intervenire laddove il Ministero della Giustizia non lo ha fatto. Faccio un esempio, con la riforma Cartabia hanno spostato grosse quote di contenzioso dal Tribunale al Giudice di Pace, che è un po' la manovra, io dico, a provare a mettere la polvere sotto il tappeto, siccome i numeri e i ruoli e i carichi dell'ufficio del giudice di pace non erano negli obiettivi del PNRR, si è spostato al tribunale che invece rientrava negli obiettivi del PNRR quote di contenzioso. Beh, ai giudici di pace che devono fare lo stesso lavoro del tribunale sono più che raddoppiate le competenze e non sono stati dati né formazione né strumentazione né risorse né personale né organici. Noi come ordine ci siamo fatti carico di supportare, di dare noi quella formazione che il Ministero non ha dato.
Figuriamoci.
E questo però è inaccettabile.
Certamente.
E davanti al giudice di pace c'è una quota di contenzioso che riguarda poi quello che viene chiamato micro conflittualità, che però insomma, per un cittadino anche cause fino a 5.000 euro in una situazione di crisi economica, anche 5.000 euro sono somme importanti. Oltre al fatto che insomma, a prescindere dal valore economico della controversia, un cittadino che esercita un diritto e che chiede di sapere se quel diritto è fondato o non sussiste o non sussiste, non gli si può non rispondere.
Assolutamente. La ringrazio davvero, Avvocato Paparo, per questa illustrazione dei risultati anche di quanto affrontato quest'oggi da lei, dalla funzione pubblica della CGIL e anche da esponenti del PD come Federico Gianassi, presidente tra l'altro del gruppo in Commissione Giustizia.
Presidente della Corte d'Appello.
Della Corte d'Appello che ha dato. Esatto, spero che questo non sia.
Era una presenza istituzionale molto,
molto importante. Sembra, insomma, speriamo di non essere, diciamo, di non assistere passivamente a questo processo progressivo di smantellamento, mi sembra, del sistema democratico e di poter avere strumenti validi per poterci opporre, come anche la rivendicazione che è stata lanciata proprio in seno a questo evento. Mi pare uno sciopero importante.
Sì, ha preannunciato la CGIL che ci sarà questo sciopero di tutto il comparto del dipendenti della giustizia, sia quelli stabilizzati sia appunto quelli ordinari, per il 5 dicembre.
Benissimo, grazie di nuovo, buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21:30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccin.it. Earthbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ set con Fanchero e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pensimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12:30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
Controradio.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma per un veicolo in avaria, rallentamenti tra il Bivio per la 11 e Firenze in Bruneta. E per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Valdarno. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita alla Strassigna. Per un veicolo in avaria 2 km di coda tra San Miniato e Santa Croce. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente chiusa via del Romito tra piazza Tanucci e via Lorenzoni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Cosa sta succedendo all'ex convitto della Calza di Firenze? I turisti già soggiornano, le prenotazioni si fanno anche su Booking con tanto di pacchetto spa, ma poche settimane fa il Comune di Firenze aveva fatto sospendere i lavori ed oggi pomeriggio ci sarà l'inaugurazione su inviti. Allora Chiara Brilli oggi è stata in diretta proprio da lì per cercare di sciogliere la matassa.
Siamo proprio in piazza della Calza, al lato dell'ex convitto. Vogliamo capire una vicenda che ha dell'incredibile, diciamo. Non più di 2 settimane fa Palazzo Vecchio aveva emesso un'ordinanza per sospendere i lavori all'ex convitto, stop dunque per le attività dell'immobile di proprietà della Domus Rex, soprattutto stop ai lavori gran parte già realizzati. Una foresteria, una spa, un ristorante, stiamo cercando di capirlo, perché senza fine lavori non c'è agibilità. La decisione dello stop aveva fatto seguito a dei controlli della Polizia Municipale, così annunciato dall'amministrazione, che avevano rilevato un cambio di destinazione d'uso non autorizzato dell'immobile. immobile, ovvero da direzionale a turistico ricettivo e dunque un albergo. Oggi pomeriggio però su invito ci sarà, come dicevi, l'inaugurazione. Com'è possibile? Ad aggravare questa situazione anche insomma l'accertamento in queste ore degli attivisti di Salviamo Firenze. Io sono qui con Francesco Torrigiani. Come vi siete mossi per cercare anche voi di capire lo stato dell'arte?
Una nostra attivista ieri si è recata all'interno della struttura, si è fatta fare un preventivo per 3 camere, per 3 notti a Natale, per 2 persone, e quindi è perfettamente in grado di prenotare una stanza, le viene chiarito che poi c'è compreso anche l'ingresso a una spa. Quindi di fatto è una struttura alberghiera con spa, in cui chiunque, non solo sul portale Booking che magari non è aggiornato rispetto alle ordinanze comunali, ma anche andando di persona, come abbiamo detto ieri. E allora noi ci chiediamo: ma dov'è l'ordinanza annunciata dall'assessore all'urbanistica, che è stata annunciata ma che nessuno ha visto, che bloccava i lavori, visto che oggi alle 6 c'è un'inaugurazione? Ma sono venuti i vigili, che sono a 20 passi letteralmente da questa struttura, a verificare tutti i regolamenti, tutte le norme? Non è esposto neanche il CIN, e questo è palese, si vede anche senza attraversare la strada. Allora ci chiediamo: ma i controlli, quando sono così facili e immediati, non vengono fatti? Ma allora il resto dei controlli avvengono o non avvengono? Temiamo di no, dovrebbe essere direzionale, e invece l'evidenza dice che funziona come turistico ricettivo. La nostra amica può andare, confermare, pagare e andarci a dormire il 24, e oggi si inaugura una roba e non sappiamo se sia in regola. Questo è veramente surreale.
Nel frattempo noi stiamo vedendo entrare delle persone con dei trolley, non so quanto insomma possano o debbano servire per una spa, sicuramente per un soggiorno.
Ma trolley, io ho visto entrare una persona con una valigia di 1 metro cubo, dubito che serva per 2 ore, per il beauty, per le cose che servono per una spa.
Lo abbiamo verificato anche noi, sia sul sito della Calza Spa e Foresteria, dove si possono ottenere le camere, prenotarle con pacchetto spa incluso, sia entrando proprio dentro come possibili clienti interessate per una futura prenotazione.
Ma volendo fermare delle date, possibile?
Per le camere?
Sì.
Ah, sì,
certo. Sì, ok. L'uso della spa è compreso?
Noi siamo un centro benessere, quindi sono
camere. Però non le volessero utilizzare, cioè non pagano niente di più, niente di meno.
Allora, cosa inaugura? Un resort di fatto già aperto, dove è possibile prenotare stanza più spa? Lo abbiamo appunto verificato noi stessi, dicevamo, e invece che essere una spa con uso foresteria, è prenotabile proprio il soggiorno che quindi è evidentemente a uso turistico ricettivo. Anche il cambio di nome in affittacamere annunciato dalla proprietà rischierebbe dunque di essere una beffa, perché significherebbe avere al massimo 6 camere, ma da come vediamo anche dal sito sono ben di più quelle offerte e a disposizione.
E si annunciano controlli, si annunciano ordinanze, c'è di nulla, questo dà l'adito all'anarchia, a quelli, anche altre realtà che non hanno una polizia municipale a 20 metri davanti, faranno anche di peggio qui.
Una cosa che sottolineava Torrigiani, che ha un po' dell'incredibile, è il fatto che davvero dall'altra parte della piazza ci sia la polizia municipale. Noi più volte abbiamo cercato di capirne di più anche invitando ai nostri microfoni l'assessora all'urbanistica Caterina Viti in queste settimane, che per impegni, impossibilità, comunque si è, al momento non abbiamo quagliato ancora un confronto per capire con l'amministrazione. Sta di fatto, e qui siamo in chiusura, che allora ci sarà questa inaugurazione su inviti e dunque l'attività sarà ufficialmente operativa.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento: Radio Soler, documentario di Federico Bacci e Francesco Eppensteinger sulla straordinaria storia di Giorgio Lolli, rivoluzionario delle onde radio che in 40 anni di attività ha creato oltre 500 emittenti radio in Africa, che hanno dato alle comunità africane voce, identità e libertà. Lunedì 17 novembre alle 21 alla compagnia Radio Soler, alla presenza dei registi. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre, Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Domenica 16 novembre alle 21:30 al Circolo Il Progresso da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Giovedì 20 alle 21:30 all'Ex Fila il trio Zampini, Scandroglio e Guerra featuring Pablo Held. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Oggi nel Salone dei 500 il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione ha riunito diverse personalità che hanno conosciuto e operato insieme a Mario Primicerio, matematico, uomo di pace, ex sindaco di Firenze scomparso pochi mesi fa, per costruire che cosa? Un racconto corale, celebrarne la memoria e, ha detto anche la sindaca Sara Funaro, per rendere merito tutto quello che ha fatto per la collettività. Sentiamo Guccione ai nostri microfoni.
Come nasce l'idea di dedicare questo evento a Mario Primicerio, che è scomparso a maggio scorso?
Nasce dalla volontà di ricordarlo in maniera pubblica. Nel primo compleanno, di fatto, oggi avrebbe compiuto 85 anni senza di lui. Un momento di ricordo con quelli che sono figure che con lui hanno condiviso una parte della sua vita, nelle mille sfaccettature che la sua vita ha avuto.
Ecco, il fatto di voler riunire persone provenienti da ambiti diversi, quindi religiosi, accademici, politici, quale messaggio questa coralità intende trasmettere?
È che non possiamo ricordare una persona solo vivendo uno spaccato della tua vita. Credo gli avremmo fatto un torto ricordandolo solo come figura di sindaco, perché è stato anche un importantissimo uomo di scienza. Con il suo lavoro ha portato avanti grandi scoperte anche in ambito accademico, così come mi è piaciuto definirlo uomo di pace, perché nella sua attività, non solo come sindaco ma anche come presidente della fondazione Giorgio Lapida, ha poi lavorato in questo ambito. Quindi un uomo sì che noi in Palazzo Vecchio ricordiamo principalmente per sindaco, in realtà è stato qualcosa di molto altro che lo ha reso probabilmente la persona speciale che era.
Primicerio rappresentava un modello di sindaco civico, vicino alla tradizione di Lapira, ma fuori dalle logiche di partito. Crede che oggi, diciamo, in un sistema nuovamente polarizzato, ci sia spazio per quella forma di autonomia morale e culturale?
È stata una figura sicuramente di altissimo spessore umano, culturale e dunque anche politico, che è riuscito a unire in un momento anche particolare della storia del nostro paese e che è riuscito a dare un senso profondo nel suo mandato di amministratore legato fortemente alla città. Il civismo credo sia un aspetto importante quando lo è realmente, quando riesce a unire le migliori anime di una città, quando riesce a dare una visione, una prospettiva a una comunità, e lui ovviamente ha avuto questa capacità.
Cosa significa oggi per un'istituzione come il Consiglio Comunale parlare di pace, di diritti umani in un mondo fortemente segnato da conflitti e tensioni?
Per me rappresenta parlare della quotidianità delle persone. Il rischio è pensare che le guerre, e dunque il contrario della pace, sono qualcosa di completamente lontano e distante da noi solo perché non sono geograficamente. Ma basta vedere i prezzi nei supermercati, pagare una bolletta del gas, quanto le guerre, le divisioni tra gli stati portano incremento dei prezzi e della complessità della vita di ogni giorno, quanto il sentirci distanti da persone che abitano il nostro stesso pianeta ci rende più soli. E quindi io credo che i consigli comunali delle nostre città debbano parlare anche di pace, devono parlare delle questioni internazionali, a maggior ragione a Firenze. Torno giusto ora da Bologna, dove abbiamo firmato questa mattina un protocollo tra consiglieri comunali di tutte le città d'Italia, di tutti gli schieramenti, con l'impegno a adottare iniziative per la pace nelle nostre città.
Domani come sarà? Sarà nuvoloso per nubi basse, dal tardo pomeriggio addensamenti più compatti sulle zone di nord-ovest dove non si escludono le prime deboli piogge, poi i venti saranno moderati in scirocco lungo la costa, i mari mossi, le temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento sui valori al di sopra delle medie del periodo, minime diffusamente superiori ai 10 gradi. È davvero tutto, vi lascio a Popolare Network e vi ringrazio per l'ascolto. Da Sandra Salvato un buon proseguimento di serata.